Radio Fly, la radio che ti fa volare.
Oggi ho imparato a volare e non me ne voglio più dimenticare.
E allora vado a salutare e ringraziare di essere nei nostri studi il professor Luciano Tagliaferri, dirigente scolastico del Liceo Artistico Coreutico e Scientifico Internazionale, rettore del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II. Buongiorno, professore.
Buongiorno, grazie a voi di avermi invitato.
E allora cominciamo subito questa nostra intervista perché, come anche i nostri ascoltatori sapranno, è un periodo molto intenso per quanto riguarda gli istituti scolastici che aprono le loro porte, no, per far conoscere, esatto, sì, la propria offerta formativa. So che ridurla nei tempi radiofonici è complesso perché quella del Liceo Piero della Francesca è davvero molto ampia, ma noi ci proviamo lo stesso. Quale è? Ci sono tre settori principali con tantissimi indirizzi.
Esatto, abbiamo tre settori importanti. Beh, il settore quello più conosciuto, quello storico, è sicuramente dei licei artistici, quindi ex istituto d'arte, però con degli indirizzi nuovi legati per esempio alla comunicazione, quindi l'audiovisivo e multimediale, l'audiovisivo e multimediale cinema, la grafica, gli indirizzi storici appunto la moda, il tessuto, l'oreficeria e gli indirizzi più dal liceo artistico come l'architettura e le arti figurative. Un liceo, però abbiamo mantenuto anche molto la parte professionalizzante perché noi viviamo ad Arezzo e quindi un luogo del Made in Italy, quindi è fondamentale. Poi abbiamo il liceo della danza, il liceo coreutico, quindi un liceo, ma all'interno del quale i ragazzi e le ragazze possono continuare a portare avanti la loro passione, ad esempio quella della danza, e poi tutto il mondo dei licei scientifici, che accanto al liceo scientifico tradizionale, liceo scientifico delle scienze applicate, abbiamo due indirizzi unici nel territorio toscano, liceo scientifico internazionale con la lingua cinese, portoghese, brasiliano, russo e spagnolo, sia organizzato su 5 anni, che è novità assoluta, appunto quello organizzato su 4 anni, il famoso liceo internazionale quadriennale, un liceo molto impegnativo ma che è sicuramente il liceo del futuro.
Ecco, come è strutturato proprio questo liceo che appunto in 4 anni conclude il percorso per gli studenti?
Beh, allora diciamo come l'offerta formativa è la stessa del liceo internazionale quinquennale, quindi un liceo scientifico, scienze applicate, quindi con l'approfondimento matematica, scienze e fisica, ma con il rafforzamento della lingua inglese, 1 ora in più alla settimana, l'introduzione di una lingua internazionale a scelta tra il cinese, il portoghese brasiliano ed lo spagnolo, e l'introduzione di economia e politica internazionale. Il tutto in 4 anni, cioè organizzato un po' come le scuole un po' europee, le scuole a livello mondiale, per cui i ragazzi e le ragazze all'interno di un ambiente di apprendimento diverso riescono a avere la maturità in 4 anni e quindi arrivare un anno prima all'università. Ho parlato di un ambiente d'apprendimento diverso perché è impensabile fare in 4 anni quello che uno dovrebbe fare in 5. Quindi un lavoro più che sui contenuti, sulle competenze. Quindi io posso acquisire la medesima competenza in 4 anni facendo una scelta dei contenuti in modo che i contenuti non appesantiscano il lavoro quotidiano. Anzi, i ragazzi, io li ho visti perché noi abbiamo già una prima attiva, sono certo molto impegnati ma sono molto tonici grazie proprio al lavoro dei docenti, che non è un lavoro tradizionale, ecco.
L'aspetto che poi lei ha già anticipato e che è importante sottolineare è che comunque l'offerta complessiva rende completamente liberi nella scelta futura, perché essendo appunto un liceo, tra l'altro professionalizzante, gli studenti hanno la massima scelta per il futuro, ovvero affacciarsi subito sul mondo del lavoro oppure proseguire con l'università.
Per esempio, questo è perfetto quello che lei ha detto riguardo ai nostri licei artistici, perché i nostri licei artistici vogliono da una parte tutto l'aspetto liceale, che è fondamentale, della cultura di base, ora non sto a spiegarlo, è chiaro, ma per noi pensare un liceo artistico che rilascia un foglio di carta e basta, utile solo per l'università, e già non sarebbe poco, ma in un ambiente come Arezzo, dove tutto il mondo del Made in Italy e della comunicazione legata al Made in Italy è fondamentale, noi vogliamo che i nostri ragazzi escano con delle competenze che poi possono spendere direttamente o approfondire, ma poi sarà una loro scelta, ecco.
Una domanda rapidissima su quello che credo sia anche un collegamento che c'è per quanto riguarda il liceo e il convitto nazionale, sì, perché è un'offerta che, nonostante siano gradi di istruzione differenti, può creare un percorso unico per alcuni studenti.
Beh, allora, noi due questioni, quindi il convitto come scuola elementare e scuola media e il convitto come struttura residenziale. Allora, noi abbiamo un istituto omnicomprensivo in pratica, possiamo prendere un ragazzino a 6 anni e portarlo fino a 19 o 18 se fa il liceo quadriennale, quindi una scuola elementare, una scuola media e poi la possibilità di accedere a molti indirizzi di scuola superiore, artistico, coreutico e tutti gli scientifici e quindi intercettare la stragrande maggioranza dei nostri ragazzi. E poi c'è la parte della struttura convittuale, perché in una scuola dove c'è un liceo artistico, dove ci sono indirizzi abbastanza specifici anche a livello della Toscana, un liceo della danza, in Toscana ce ne sono solo 3, e dei licei internazionali, in particolare quello quadriennale, che sono unici nel territorio, per una famiglia sapere che il ragazzo dal lunedì al venerdì, perché noi abbiamo la cosiddetta settimana corta, può stare ad Arezzo a studiare e poi rientrare in famiglia anche libero mentalmente, è una bella opportunità. E per questo noi abbiamo tanti ragazzi e ragazze che vivono ad Arezzo all'interno del nostro convitto. E proprio oggi, 11 dicembre, abbiamo la cena degli auguri di Natale, poi i ragazzi faranno una festa dopo, come in una famiglia, ecco.
Spesso nel nostro paese il concetto di meritocrazia viene un po' messo in disparte, voi invece lo avete voluto evidenziare, mi riferisco con la novità della pagella punti.
Sì, allora, la pagella punti però è un po' riduttivo, nel senso che si può dire praticamente, perché il meccanismo di meritocrazia che noi abbiamo introdotto è un percorso che non premia soltanto la pagella. Alcune scuole d'Arezzo addirittura hanno pagato i ragazzi per essere bravi. Questo è assurdo, perché i ragazzi devono essere studiare di per se stesso, ma noi abbiamo detto, ci sono ragazzi che fanno rappresentanti di classe, rappresentanti di istituto, che rimangono il pomeriggio a fare i tutor a quelli più piccoli, che preparano le assemblee, che si distinguono in progetti speciali e poi anche che hanno una buona pagella. Ma la buona pagella noi la consideriamo quasi un come posso dire, chi va a lavorare viene pagato per lavorare, chi va a studiare deve studiare, essere bravo, ma se fa rappresentante di classe, di istituto, cioè se fa qualcosa per promuovere la scuola e dà il proprio tempo a favore della scuola e degli altri, questo è un grosso merito che noi premiamo con una specie di card argento, oro, bronzo, che corrispondono a dei bonus, uno sconto sull'iscrizione, uno sconto sulle gite, quindi premi che siano in qualche modo che premino il merito di questi ragazzi. E questo meccanismo sta dando anche dei grossi frutti, se non altro i ragazzi sentono che la scuola tiene a loro.
Una piccola parentesi su un altro argomento però molto importante, cioè la scelta di lasciare la possibilità di fumare fuori dalla vostra scuola, questa è una cosa importante.
Ecco, noi abbiamo, nella nostra scuola c'è il divieto di fumo assoluto, anche fuori della scuola. Credo che siamo forse una delle poche scuole in Italia che sta facendo questa battaglia, ed è una battaglia che, il bello è che i ragazzi l'hanno capita. Subito, nessuno più fuma all'interno della scuola, ovviamente all'interno, ma neanche nelle sedi esterni. E è stato un lavoro che noi abbiamo preparato da gennaio dell'anno scorso, è venuto il direttore Desideri, il direttore dell'ASL, ci ha fatto da testimonial, abbiamo fatto degli incontri con degli oncologi e hanno fatto capire che il tumore a polmoni, se uno non fuma, difficilmente, o anzi è impossibile che venga, a meno che sia un fumatore passivo, un altro discorso. E questa è stata una bella testimonianza del liceo Piero della Francesca, di dire: noi siamo un istituto legale, quindi noi non fumiamo dentro, non fumiamo fuori e vogliamo dare un esempio a tutte a tutte le scuole d'Italia, se ci riusciremo ovviamente.
Mi sembra importante. Senta professore, è giustificata questa preoccupazione, questa paura degli studenti per il nuovo esame di maturità?
No, io penso il contrario. Ah. Il nuovo esame di Stato è stato semplificato. Perché? Perché è stata tolta la bestia nera degli studenti, che è la terza prova. Io che faccio
il quizzone,
io che faccio il presidente per forza, come dirigente lo devo fare. Allora, la prima prova i ragazzi in genere la fanno bene, perché insomma è un tema, poi danno il meglio di loro stessi. La seconda prova, dipende un po', ma per esempio nei licei artistici viene bene, perché la maggioranza dei ragazzi comunque nelle materie di indirizzo va bene. La terza prova ci sono 4-5 materie, 2-3 domande per ogni materia, preparate anche dai commissari esterni, era un po' la bestia nera. Togliendo quella e dando più valore al percorso di studio, io penso che il voto finale, non so se per qualcuno sarà migliore o peggiore, però sarà sicuramente più veritiero di tutto un lavoro che i ragazzi hanno fatto in 5 anni. Ecco, però io se dovessi dire a un ragazzo direi: tranquillo, ti è andata bene.
Senta professore, in questo momento così particolare, in questa fase così complessa della nostra società, in cui agli insegnanti si richiede anche di fare un po' la parte di educatori, secondo lei abbiamo insegnanti all'altezza nelle nostre scuole?
Allora, diciamo che la stragrande maggioranza degli insegnanti è consapevole del loro ruolo e del loro lavoro. Però sicuramente il fatto che non ci sia un obbligo dell'aggiornamento, un obbligo alla formazione per tutti gli anni e un obbligo a fare in modo che l'insegnante rimanga aggiornato, crea anche nei migliori a volte cioè come un adagiarsi. Mentre oggi la società va avanti, è veloce, i nostri ragazzi ci superano e quindi una formazione dei docenti sarebbe fondamentale, obbligarli, perché d'altra parte siamo in un mondo dove se non ti obbligano tanti fanno gli aggiornamenti, e quindi io direi che se venisse la possibilità da parte dello Stato di un obbligo, ma poi anche con delle proposte formative però importanti e non banali, perché non può essere solo l'obbligo di avere dei crediti, credo che il corpo insegnante migliorerebbe, perché la volontà c'è come un buon terreno fertile, però un terreno fertile va coltivato, zappettato e tutte quelle cose che io non so, ma che tanti ascoltatori sanno sicuramente.
Certo. Senta professore, lei che è sempre stato molto vicino ai suoi studenti, io mi ricordo ai tempi delle agitazioni quando
ho dormito in tenda con i ragazzi, io nella mia tenda ovviamente.
Quando dormiva in tenda appunto con gli studenti, come spiega il fatto che oggi sempre più studenti non siano meno rispettosi dell'autorità nei confronti dei loro professori?
Allora, prima di tutto viviamo in un mondo disordinato, cioè vedi la televisione e vedi i ministri o i vice premier che dicono delle cose, delle bestialità proprio di bassissimo livello, vedi talk show e vedi la gente gente ad alto livello che si infama e un ragazzo rimane disorientato, perché quando il preside entra in classe e dice: ragazzi, bisogna comportarsi bene, se anche uno vi risponde male voi non dovete reagire, quelli mi guardano e dicono: ma scusa preside, ma che cavolo stai dicendo? Quindi è una cattiva, però io poi vedo, ed è un percorso che facciamo all'interno della nostra scuola, quando, ho fatto prima l'esempio del fumo, quando i ragazzi in maniera autorevole, non autoritaria, dai delle spiegazioni, li inserisci in un percorso, i ragazzi rispondono bene. Quindi io sono molto fiducioso che una scuola può fare veramente tanto, e io lo vedo nelle mie scuole, i ragazzi reagiscono bene quando sei autorevole, trasparente e riesci a spiegare le cose nel modo giusto.
Saremo capaci di costruire una scuola diversa, una scuola migliore?
Ma noi nel nostro piccolo, io vi dico la mia esperienza e sicuramente se ci fossero altri colleghi direbbero lo stesso, nella mia esperienza le scuole annesse al convitto nazionale elementare, media e superiore, stiamo crescendo dei ragazzi che non siano soltanto colti, ma che siano delle persone per bene, delle persone che potranno dare il loro contributo nella società. Io vedo tanta positività nel lavoro che stiamo facendo.
Oggi sui quotidiani si parla dei compiti a casa, siamo uno dei pochi paesi in cui vengono dati veramente tanti compiti a casa agli studenti. Lei cosa ne pensa? Da che parte sta?
Allora, io sto sempre
dalla parte... utili o inutili?
Io sto sempre dalla parte dei ragazzi, anche i miei professori lo sanno e a volte me lo rimproverano, però d'altra parte i ragazzi non hanno né contratto né sindacati che li difendono, delle volte neanche i genitori, allora ci penserà il preside. No, allora, il discorso messo così è troppo semplice, forse anche il ministro non si doveva così avventurare, cioè il ministro forse dovrebbe stare a livelli più alti, però una cosa è vera, che la nostra scuola italiana è improntata sulle nozioni. Ancora non abbiamo capito che non è far fare 10 versioni di latino o 10 espressioni e poi magari neanche correggerle, che può far crescere i ragazzi. Bisogna lavorare sulle competenze più che sui contenuti. Se si lavorasse sulle competenze che più sui contenuti e le nozioni, probabilmente i compiti sarebbero molto molto meno, ma naturalmente non ci sarebbe bisogno di dirlo. Però siccome siamo ancora in un mondo dove una scuola seria è quella che riempie di compiti i ragazzi, purtroppo ancora succede, non nelle mie scuole fortunatamente, e allora c'è bisogno di dirlo. Quindi secondo me sì, si dovrebbe fare un cambiamento, ma non nel dare meno compiti, quanto nel cambiare completamente strategia didattica, e quindi i ragazzi potrebbero lavorare in modo diverso e in maniera più efficace.
E invece riguardo alle tante petizioni che si sono aperte, le raccolte firme per il ritorno dell'educazione civica sui banchi di scuola, è d'accordo?
Ma noi la facciamo già. Noi fin da quando uscì una direttiva, che non ricordo, mi sembra a firma della Gelmini, che comunque tante cose non le ha fatte bene, ma noi abbiamo sempre cercato di prendere, no, il buono da tutto. Quando si parlava della educazione e cittadinanza, una legge di una decina d'anni fa, per cui nei nostri licei, in prima, seconda, terza, quarta e quinta, addirittura in terza o in quarta, ora non ricordo bene, in terza o in quarta fanno addirittura 2 ore, abbiamo l'insegnante di diritto che fa proprio l'ora di cittadinanza. Quindi hanno fatto bene a scriverlo e io sono perfettamente d'accordo, perché la norma ci sarebbe già stata e già noi la facciamo. Perché, ripeto, la scuola non è questione di far crescere i ragazzi solo da un punto di vista culturale, perché guardate, un ragazzo in gamba culturalmente si compra libri, legge da solo, non ha bisogno degli insegnanti. La scuola ti deve far crescere, ti deve formare, ti deve fare anche imparare a condividere un banco con un altro ragazzo senza fare aggomitate o altro, e quindi poi impari a stare nel mondo.
È questa la sfida più importante della scuola del futuro?
Assolutamente sì, ripeto, noi bisogna lavorare sulla formazione dei ragazzi. L'aspetto delle nozioni, dei contenuti è minimale rispetto al creare una testa ben fatta, lo dice... testa ben fatta è un libro di un famoso pedagogista moderno, e ben fatta vuol dire non tanto esteriormente, ma proprio articolata in tutte le varie intelligenze e le emozioni. Io spesso l'ho scritto anche nei vari Deplian della nostra scuola, una scuola che non pensi solo al cervello, detto, ma che pensi anche al cuore, ma non solo, pensi anche alle gambe, alle braccia, perché l'uomo non è fatto solo di testa, ma è fatto di tutto. Quindi una scuola stimola anche la creatività e le emozioni, e come dico io, un ambiente di apprendimento e non un ambiente di insegnamento, e la differenza è fondamentale.
Bene.
Telegraficamente, se ci sono ancora, chiedo al preside di ricordare se ci sono degli appuntamenti come Open Day per...
Assolutamente sì, non lo volevo dire, sembrava di fare pubblicità, però vi dico che ad esempio sabato e domenica prossimi siamo nel pomeriggio, siamo aperti per spiegare e far vedere soprattutto tutte le cose che ho detto che sembrano meravigliose, ma se venite a vederle vi sembreranno
ancora più meravigliose.
No, no, è una bella
toccherete
scuola.
Toccherete con mano, sì.
E quindi poi sul sito artiarezzo.it trovate tutte le altre date.
Grazie al professor Luciano Tagliaferri di essere stato con noi questa mattina, ritornerà a trovarci anche perché poi vogliamo sentirla suonare il nostro pianoforte.
Allora guardate, io se mi invitate anche a non parlare di scuola ma per esempio a parlare di musica, a suonare qualcosa, se voi mi invitate... Io, nei limiti del mio tempo, ma verrò non volentieri di più.
Bene, grazie, buon lavoro.